Le 18:33 minuti, un saluto da Matteo Guastafiero, benvenuti a Popsera, la fascia di informazione pomeridiana di Radio Popolare. In onda quest'estate dalle 18:35 alle 19:30, poi ancora dalle 20 alle 20:30 insieme dopo i notiziari. In questa prima ora la cronaca, i fatti in diretta, a cominciare dall'esplosione della stazione di carburante di Roma, un'esplosione gigantesca di un distributore di GPL che ha fatto decine di feriti e che solo per caso, possiamo dirlo, non ha avuto conseguenze più gravi. Se fosse avvenuta in un altro momento dell'anno sicuramente staremo qui a parlare di un'altra, altre conseguenze sicuramente. Poi ancora il caldo torrido che sta attanagliando Italia ed Europa. Oggi vi raccontiamo di una storia che arriva dal locale, arriva dalla Lombardia, riguarda i lavoratori di Poste Italiane. E in mezzo parliamo di Iuscole, il tema politico di questi giorni, il grande bluff di Forza Italia, la cittadinanza agli studenti stranieri usata come arma strumentale per i propri scopi politici negli equilibri della maggioranza da parte di Forza Italia. Almeno questo sembra essere il vero, la vera realtà delle cose, al di là degli annunci, dei proclami politici che arrivano in questo momento dalla destra. Ne parliamo anche insieme a voi, al di là di quello che succede tra i partiti. Dopo il referendum dell'8 e 9 giugno, c'è ancora secondo voi la possibilità di allargare i diritti sulla cittadinanza in questo paese? E dal vostro personale osservatorio, che cosa avete capito all'indomani del voto del referendum dell'8 e 9 giugno, che poi, diciamocelo, non è andato molto bene nemmeno a sinistra? 02 33 001 001, le telefonate, 331 621 4013, gli sms, whatsapp e telegram. A partire dalle 19 parliamo di Iuscole. Invece partiamo adesso dalla gigantesca esplosione di un distributore di GPL a Roma. Siamo nel quartiere Prenestina, i video mostrano, l'avete sicuramente visti, la devastazione della deflagrazione, un boato che è stato avvertito chiaramente da tutti gli abitanti della zona. L'esplosione sembrava quella appunto di una bomba, ci sono decine di feriti, fortunatamente nessuno è in pericolo di vita, però l'esito poteva essere molto diverso dato che siamo in una zona densamente abitata della capitale e questo aspetto ha già prodotto, acceso un forte dibattito. Ne parliamo con Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Benvenuto Scacchi.
Buonasera, eccomi.
Ma prima ci colleghiamo, se ha un attimo di pazienza, Scacchi, con la nostra Maria D'Amico da Roma. Maria, con te solo per avere un flash su quanto sappiamo al momento, numero delle persone ferite, come stanno, ci sono anche persone evacuate dalle proprie abitazioni, la qualità dell'aria dopo l'esplosione e anche le cause dell'incidente. Maria.
Allora, tante domande, buonasera, sulla qualità dell'aria però non mi esprimerò, i tuoi ospiti che mi seguiranno saranno molto più bravi di me. Dico che qui a Roma io sono ancora in zona stazione Termini, zona policlinico, quindi attaccata alla stazione, a questo punto non si vede più la colonna di fumo che invece si è vista per tantissimo tempo. I feriti sono 45, sono stati distribuiti, portati, ricoverati in tutti gli ospedali di Roma, e dove è scattato il piano PEMAF, che è un piano appunto di emergenza quando negli ospedali arrivano tanti feriti gravi tutti nello stesso momento. E come dicevi tu, sono tutti quanti, sono tre persone, tra loro tre sono più gravi e sono ricoverate nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio. Come dicevi tu, ma è anche proprio il commento del sentire chiunque commenta così, poteva andare molto 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 peggio, perché quella zona lì è densamente abitata, ci vivono circa 1 milione di romani insomma in quel quadrante lì, e l'esplosione è stata fortissima, lo testimoniano tutti i social, così come le chat di famiglia, di amici, chiunque ha un conoscente, una persona che conosce al Prenestino nella zona di Via dei Gordiani ha testimonianze dirette di quello che è stato veramente l'inverosimile, un'esplosione che ha fatto saltare i vetri, che ha fatto muovere i mobili e anche ferito delle persone. Per esempio al Policlinico Umberto I sono ricoverati 3 dei poliziotti che erano arrivati quando si è diffusa la puzza di gas e che sono stati colpiti dall'esplosione successiva, ma è anche ricoverata un'anziana di 77 anni che era dentro casa sua ed è stata sbalzata via dall'esplosione. Le cause le spiegano le autorità, dicono che c'è stato un errore nella fase di discarico del GPL, una fase proprio un incidente, e poi appunto questo ha dato modo, evidentemente chi era lì, tra l'altro uno degli addetti risulta essere tra i feriti, si è reso conto di quanto stava accadendo, quindi ha dato l'allarme e l'esplosione successiva ha colpito moltissimi anche dei soccorritori che erano lì per seguire quello che stava accadendo. Adesso tutti commentano che dal punto di vista delle perdite umane è stata veramente una fortuna, il circolo che è andato completamente distrutto è frequentatissimo, e adesso però bisogna pensare al dopo, ci sono tantissime persone che sono state evacuate, c'è una zona molto grande, come ha spiegato il questore di Roma, che deve essere controllata sia le case che in questo punto saranno disabitate perché le persone sono state evacuate, e poi controllarne la stabilità. Insomma, è stato davvero una venerdì incredibile di fuoco, ma non è una battuta, il fuoco è nell'aria da molti giorni perché fa molto caldo, ma oggi veramente l'esplosione che ha ricordato a tutti la bomba, le bombe della guerra, ha impaurito l'intera città di Roma. Ti restituisco la linea.
Grazie Maria, sì, assolutamente, non è una metafora in questo senso, tutto chiarissimo, grazie a nostra Maria D'Amico da Roma, che sentiremo anche nel giornale radio. Torno da lei, Roberto Scacchi, presidente di Lega Ambiente Lazio, eccoci qua.
Eccomi.
Allora, Scacchi, ma è normale che un distributore di GPL, una potenziale bomba, come abbiamo sentito, possa sorgere vicino a un centro estivo, una zona densamente abitata come quella di quel quartiere di Roma?
Beh, diciamo che c'è un po', non è normale, ma un po' la vicenda se è nato l'uovo, prima l'uovo o la gallina, nel senso che poi tutto quello che è stato l'avanzamento del costruito a Roma in determinati quartieri ha fatto sì che le case abbiano inglobato, e i circoli sportivi e quello che veniva mano a mano abbiano inglobato tutto l'agro romano, in quel caso l'agro romano est. Teniamo in considerazione che quella è la fetta di Roma sostanzialmente più popolosa in assoluto, più antropizzata, con i quartieri più ad alta densità abitativa. Da lì in poi, oltretutto, ben al di fuori del raccordo anulare, ci abitano tanta gente, si fa tanta agricoltura, e in quel caso c'è una pompa del GPL con grandi palazzi alle spalle e un'area verde davanti. Teniamo in considerazione che è un'area verde, un parco di Villa De Santis, un'area pubblica, oltre al circolo sportivo privato, di cui abbiamo visto insomma la condizione con i video e con le foto che sono arrivate, ma c'è anche un parco pubblico molto vasto che sta proprio di lato a Via Casilina, e in questo quartiere Casilino 23 molto popoloso. Certo che immaginare che un impianto GPL non possa sorgere per norme vicino alle abitazioni o vicino ai parchi pubblici, e ne troviamo uno che esplode davanti a un parco pubblico e davanti alle abitazioni, anzi in mezzo tra parco pubblico e abitazioni, qualcosa non è andato in quel caso. Qualcosa non è andato, ma è vero anche che siamo veramente abituati a vedere pompe di benzina, distributori del GPL praticamente in ogni strada delle nostre città. Ora, il GPL, come abbiamo visto nelle scene clamorose di questa mattina, che a Roma abbiamo sentito tutti, quell'esplosione l'abbiamo sentita tutti, gran parte dei romani abitano nel quadrante est, e tutti abbiamo sentito intorno alle 8 quel boato in qualche modo, e vista la nuvola per ore e ore un po' da tutta Roma sostanzialmente. E diciamo che è veramente surreale che in questa vicenda ci sia al centro di un'altra un'area verde e un'area densamente abitata un distributore che prende po', però noi abbiamo veramente abituati a vederne uno ogni angolo, certo, della città, perché abbiamo più macchine che persone, quindi è un servizio che poi è incredibilmente presente.
Eh sì, abbiamo più macchine che persone, e c'è il tema, come lei giustamente sottolineava, che sostanzialmente si è costruito anche in maniera indiscriminata nel corso degli anni, un po' dappertutto, è sempre stata questa la tendenza verso cui ci siamo avviati.
Sì, anche perché nel contesto urbano, guardiamo Roma, Roma è una città a bassissima densità abitativa rispetto alle altre grandi città, sia italiane che europee, eppure, insomma, i quadranti urbanizzati di Roma sono andati a saturazione di palazzi negli ultimi decenni e sempre più violentemente. Abbiamo battuto ogni record di consumo di suolo nella nostra città di anno dopo anno. C'è un documento che è il catasto del consumo di suolo dell'ISPRA, che ci racconta come ogni anno sia Roma la capitale della cementificazione, in qualche modo, perché sono, insomma, garanzie cementificatorie che vengono da lontano, dai piani già dagli anni 60, diritti edificatori che poi sono stati confermati nel piano regolatore del 2008, e continuiamo a vedere palazzi crescere un po' dovunque. Quindi immaginare che ci siano posti che debbano essere messi lontani dalle abitazioni in una città come Roma comincia a essere veramente
Molto
complicato.
difficile. Quante altre potenziali bombe come quella di oggi ci sono nel contesto laziale, ma anche allargando lo sguardo in Italia, dunque?
No, purtroppo sono numeri incredibili. Se noi andassimo a contare quanti sono i depositi di GPL presenti nelle nostre città, centinaia per ogni città, semplicemente. Senza contare il fatto che il GPL, comunque, gas da petrolio liquido, è sempre un derivato del petrolio, non è che un deposito, quindi un normale distributore, una pompa di benzina e di diesel,
Sì.
non abbia, non dico gli stessi rischi, perché non è un gas a pressione come il GPL, però non abbia una capacità incendiaria altrettanto potente come abbiamo visto quella di questa mattina, molto
Certo.
meno esplosiva, ma di certo ad ogni distributore corrisponde un enorme rischio, e questi enormi rischi
Eh
stanno un
sì,
po'
e di
dovunque.
solito appunto sorgono nelle periferie delle città i distributori di GPL, appunto perché sono molto pericolosi, ma come lei ci spiegava, anche le periferie delle città stanno diventando zone, anzi sono ormai diventate da diversi anni, diversi decenni, zone densamente popolate. E dunque, che misure di sicurezza di solito vengono adottate durante un rifornimento di GPL in questi siti?
Tendenzialmente quasi niente, nel senso che comunque il rifornimento avviene, la differenza con le pompe di benzina canoniche è che non c'è quantomeno il self-service, non so come dire, c'è un
Sì, c'è sempre
operatore.
l'operatore, sì.
C'è sempre l'operatore, il rifornimento avviene tendenzialmente quindi solo in orario di presenza dell'operatore, quindi solo diurno, e poi viene sospeso, e dopodiché non, ma tutte le persone che hanno una vettura GPL o a metano sanno benissimo che non c'è nessuna precauzione durante il rifornimento, se non quella dello stare in un posto che qualcuno in qualche modo monitora, perché non abbiamo un riscontro. Peraltro, c'è un altro dato di fatto: sicuramente il GPL, per questioni economiche, per il costo del rifornimento del GPL, è una motorizzazione
Conveniente.
Che è cresciuta molto negli ultimi anni e ha generato la nascita di tanti distributori del GPL proprio per il caro benzina, per il caro diesel, cioè per il costo del carburante tradizionale, e invece il contenimento del costo del gas da petrolio liquido è stato molto importante, e quindi sono cresciuti, si sono moltiplicati questi distributori,
Certo.
potenziali bombe come quelle che abbiamo visto questa mattina. Il problema vero è che abbiamo diffuso questo modello di sviluppo un po' dovunque nelle nostre città, peraltro, come si diceva, con un peso maggiore sulle periferie urbane, e quindi con un brutto scherzo del destino andiamo a pesare con un rischio gravissimo su magari contesti socio-economici che già sono in difficoltà, persone che già, insomma, vivono in un contesto socio-economico più in difficoltà nelle periferie delle nostre città. Noi posizioniamo anche questi enormi rischi, come quello di Via dei Gordiani che abbiamo visto esplodere poi questa mattina.
Eh sì, ha fatto bene a sottolineare anche questo aspetto socio-economico, sicuramente. Grazie Roberto Scacchi per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. Ora vi faccio ascoltare il racconto di un testimone che abita vicino proprio al distributore di GPL che è andato a fuoco questa mattina, il suo racconto dell'esplosione.
Questa mattina intorno alle 8:30, 8:40 ero in casa con la mia famiglia Abbiamo sentito dei botti uno dopo l'altro, abbastanza forti, abbiamo subito notato delle colonne di fumo che si alzavano. L'istinto è stato subito quello di chiudere le finestre di casa, cosa che in qualche modo ci ha salvato perché un quarto d'ora dopo, prima delle 9, se non erro, c'è stata l'esplosione, quella fortissima. Che ci ha spostato proprio il palazzo, perché abbiamo sentito, nonostante io abiti in un palazzo, diciamo, tutto in cemento armato solido, con tutti i consetti portanti, abbiamo sentito proprio lo spostamento d'aria fortissimo. Le nostre finestre, che per fortuna erano nuove di zecca, hanno retto all'urto. Abbiamo notato dei distaccamenti dell'intonaco. Quando sono uscito fuori per portare via la mia famiglia, c'erano un sacco di vetri rotti degli appartamenti sopra di me, che sicuramente erano più esposti. L'esplosione è avvenuta a circa 700, se non erro, 700 metri da dove stiamo noi. L'esplosione è stata potente, ha fatto un lampo che era ovviamente già giorno, ma ha illuminato a giorno pieno, come un fuoco rosso che ha illuminato tutta la casa. Per fortuna nella scuola, la scuola era chiusa, la scuola di mia figlia, tra l'altro, era chiusa. So che il portiere era lì e non si è fatto niente di che. E i bambini che erano presenti invece nel centro estivo di Villa De Santis, centro sportivo, erano solo 5, stanno tutti bene. Forse i due botti iniziali hanno un po' spaventato tutti e hanno fatto allontanare tutte le persone.
Questo è il racconto di un abitante della zona a Roma, vicino al distributore, è andato a fuoco, esploso questa mattina. Saluto adesso Alessandro Miani, presidente della SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale. Benvenuto, Miani.
Grazie, grazie. Buonasera a lei e agli ascoltatori.
Allora, Miani, l'Agenzia Ambientale Regionale, l'ARPA, sta facendo il monitoraggio dell'area nella zona dell'esplosione. Le autorità dicono che al momento la situazione sembra sotto controllo, però potenzialmente quali sono i rischi per la salute dopo un'esplosione di GPL? Cosa può accadere se inalata questa sostanza?
La sostanza può essere inalata solamente per perdita oppure chi era vicino, diciamo, al luogo dell'esplosione quando è avvenuta, e può creare dei danni gravi a livello respiratorio fino ad arrivare all'ipossia, quindi la mancanza proprio di ossigeno. E nel tempo seguente il problema è legato ai fumi, che ovviamente adesso vengono monitorati, e nei fumi sono contenute particelle, le polveri fini, PM2.5, PM10, anche composti organici volatili, perché nel GPL si liberano questi vapori che contengono sostanze che comunque sono irritanti, soprattutto per chi è esposto direttamente. E per chi soffre di patologie respiratorie pregresse, come asma, bronchiti, per esempio. E quindi in questo caso ai primi sintomi, che possono andare dal mal di testa alla nausea fino a difficoltà respiratorie o tosse secca, è importante rivolgersi subito al proprio medico oppure ai centri predisposti sul territorio e seguire sempre le indicazioni delle autorità sanitarie a livello locale. Evitare ovviamente, se si è nell'area in cui la nube è interessata alla nube, evitare di uscire, tenere le finestre chiuse, chiudere anche diciamo, i sistemi di ventilazione meccanizzata laddove ci sono, in modo da non fare penetrare all'interno delle proprie case questi fumi.
Eh sì, abbiamo visto le immagini degli abitanti della zona anche con le mascherine dei soccorritori,
Senza
ovviamente,
nessun
questa
dubbio,
mattina.
sì, certo. Anche
Bisogna.
quella è una cosa utile, però l'ideale, se non si è addetti ai lavori, è restare in casa e attendere indicazioni dell'ARPA e dell'Agenzia diciamo, delle strutture sanitarie della zona, insomma.
Adesso, dottor Miani, arrivano diverse dichiarazioni, diversi appelli a spostare in zone meno densamente abitate i distributori di GPL, anche visto i potenziali rischi legati a questa sostanza, come lei ci ha spiegato. Secondo lei, dal suo punto di vista di scienziato, di studioso, quali contromisure bisogna adottare, a parte quelle da mettere in atto quando malauguratamente poi avviene il fatto che non deve avvenire? Ma prima, in prevenzione, secondo lei cosa bisognerebbe fare?
Ma guardi, consideri che esistono delle normative già oggi molto stringenti legate alla possibilità o meno di mettere un distributore, in questo caso un deposito di gas GPL, e E mi sembra, almeno da quello che ho letto e ho sentito dalle dichiarazioni ufficiali, nel caso specifico erano rispettate le distanze minime dall'abitato e anche da zone, diciamo, commerciali o lavorative. Esistono già le leggi e vengono già applicate, anche perché non sarebbe possibile né costruire né avere un'attività di questo tipo a ridosso o troppo a ridosso di un centro abitato. I feriti che ci sono stati, anche quelli gravi, lo sappiamo bene, è avvenuto perché c'era stato un incidente appena prima, qualche decina di minuti prima dello scoppio, in cui erano stati chiamati i vigili del fuoco e probabilmente erano arrivati anche polizia e altre forze dell'ordine, e lì in quel momento è avvenuto lo scoppio, e quindi i feriti sono dovuti a questo. Certamente uno scoppio di questa potenza può creare e ingenerare anche ansietà, stress e preoccupazione nella popolazione che vive anche nel raggio di magari un chilometro, visto che è uno scoppio che si è sentito e che ha creato anche dei danni ai vetri di molti palazzi e di molti edifici. Però, ecco, ripeto, esistono già le leggi, non c'è null'altro da inventare se non quello di rispettare le normative vigenti.
Eh sì, esistono le leggi, adesso è stata aperta un'inchiesta ovviamente da parte della Procura, è stata avviata un'indagine, capiremo meglio se c'è stato qualcosa che non è stato rispettato del tutto fino in fondo, no, secondo le disposizioni.
Io questo sinceramente non le so rispondere, perché non ho letto ancora nessuna carta in merito. Però ripeto, da quello che sono state le dichiarazioni ufficiali anche delle forze dell'ordine intervenute, certo, degli esperti intervenuti, sembra che in questo caso le distanze minime di sicurezza fossero state rispettate.
Grazie mille Alessandro Miani, presidente della SIMA, la Società Italiana di Medicina Ambientale, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima, buon lavoro. E non so se avete avuto anche voi questa sensazione, ma quello che ci restituisce il fatto di oggi è la sensazione di un paese malconcio, usiamo questo termine, un paese in cui basta davvero poco, una piccola disattenzione per vedere esplodere un distributore di carburante dove passiamo tutti, un paese dove per il caldo forse crolla una gigantesca insegna sopra un grattacielo, un paese dove per la scarsa manutenzione va in tilt un'intera rete ferroviaria, e questa è cronaca proprio degli ultimi giorni dall'Italia, dal nostro paese, un paese che sembra usurato, insomma questa è la sensazione di cui ha parlato Lele Liguori con Marco Ponti, noto economista che ha insegnato al Politecnico di Milano, che in passato è stato consulente di vari ministeri dei trasporti. Il nostro è un paese in perenne stato di manutenzione? Gli abbiamo chiesto, sentite.
Sì, la risposta è senz'altro sì. C'è insufficiente attenzione e soldi spesi per tutte le manutenzioni, generalmente, perché fare buona manutenzione non ha impatti visivi sul consenso, nessuno viene eletto perché dice ho toppato le buche sulle strade, a scarto impatto mediatico, le robe nuove, il ponte sullo stretto, hanno molto maggiore impatto, quindi il consenso non si costruisce con la manutenzione, e la manutenzione infatti in Italia lascia molto a desiderare sia nelle reti stradali che sono molto squilibrate, alcune sono mantenute perfettamente, alcune concessioni autostradali, altre sono invece messe malissimo, sia nella manutenzione ferroviaria, che ultimamente ha spostato tutta l'attenzione ai nuovi cantieri del PNRR, apparentemente tralasciando o non curando abbastanza la manutenzione ordinaria, perché si sono verificati fenomeni di guasti molto molto elevati.
Professor Ponti, questo bisogno di manutenzione che lei ci ha appena descritto aumenta con i casi di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni? Ora c'è il distributore di benzina GPL di Roma ed è un evento di cronaca di queste ultimissime ore, ma soltanto se torniamo indietro di qualche giorno c'è l'insegna del grattacielo Generali che rischia di crollare, e poi ancora gli aerei bloccati a terra in tutte le regioni del nord-ovest domenica domenica scorsa per un guasto al radar, e poi ancora Bergamo, il blackout che spegne la città sempre nei giorni scorsi, gli utenti senza corrente tra le due nocere, quindi dal nord al sud dell'Italia. Questi fatti che cosa ci dicono? Ci dicono che il bisogno di manutenzione è ancora maggiore rispetto a quello che già appare deficitario oggi?
Ma dunque, molti di questi fenomeni avvengono in modo relativamente eccezionale anche in altri paesi europei che noi consideriamo molto attenti e al limite più sviluppati del nostro. L'unico settore, oltre quello dei trasporti, dove sembra che le manutenzioni siano davvero inadeguate è quello del controllo dei corsi d'acqua, cioè le piogge estreme che continuano a ripetersi generano guasti ormai da un decennio e continuano a generare gli stessi guasti anche negli stessi posti persino. Quello è un aspetto che statisticamente sembra rilevante, che richiede una ben diversa attenzione rispetto a quella che c'è attualmente. Gli altri episodi sono relativamente standard, cioè non si ripetono statisticamente in modo così intenso da dire c'è sicuramente stato un difetto di manutenzione. Perché ci sia quel difetto, gli incidenti devono essere relativamente frequenti in modo anomalo, diciamo. E questo è vero senz'altro per la gestione del maltempo, soprattutto delle alluvioni. Gli altri sembrano episodi sostanzialmente isolati o comunque non abbastanza frequenti da richiedere particolari attenzioni.
L'Italia è un paese con grande bisogno di manutenzione. Il professor Marco Ponti, economista, intervistato da Lele Liguori. Ora una piccola pausa, poi parliamo di Ius Scholae anche insieme a voi, ascoltatori e ascoltatrici. My mind outside in the night, outside in the Leroy Greenberg a Pop Sera, piccolo omaggio con la colonna sonora delle Iene a Michael Madsen, attore cult di Quentin Tarantino, il mitico Mr. Blonde delle Iene che ci ha lasciato ieri. Sono le 19.03 minuti, seconda parte di Pop Sera in cui parliamo di Jus Scholae. Come promesso, avete sentito nei giorni scorsi che cosa è successo. Forza Italia ha lanciato la proposta di estendere la cittadinanza agli studenti stranieri che completano in Italia la scuola dell'obbligo. Una proposta che subito è sembrata un grande bluff, come accade spesso d'estate, utilizzata dai partiti per tirare la corda con gli altri partner della maggioranza, ottenere così qualcosa strumentalmente su altri fronti, oppure per banale riposizionamento politico interno negli equilibri di governo. Questo sembra essere lo scenario. Che fosse un grande bluff lo dicono ovviamente anche le opposizioni, che dopo l'apertura di Forza Italia sul tema hanno provato a stanare il partito che fu di Berlusconi, che ora è di Tajani, proponendo una collaborazione alternativa che subito però è stata rifiutata. E dunque pare proprio essere davvero così. Come ogni estate i partiti giocano su questo tema, sulla pelle dei cittadini stranieri ai propri fini politici, soprattutto da destra. Ecco, in effetti sembra difficile che proprio all'indomani del fallimento del referendum dell'8 e 9 giugno ci possano essere davvero le basi politiche e di consenso per allargare i diritti degli stranieri presenti in Italia. Non sembra per nulla questa l'epoca storica per fare questo, e purtroppo quel referendum, che ha ricevuto tanti no anche da sinistra, sembra averci dato proprio questa indicazione. Ma è davvero così? Lo chiedo a voi in questa mezz'ora a Pop Sera al 331-6214013, sms, messaggi WhatsApp e Telegram, 0233-001-001 le telefonate, se ci volete dire la vostra. Al di là di quello che succede poi tra i partiti dopo il referendum, la domanda è: c'è ancora secondo voi la possibilità di allargare i diritti dei cittadini stranieri, i diritti sulla cittadinanza in questo paese, oppure dobbiamo sostanzialmente metterci l'anima in pace e aspettare tempi meno bui? Dal vostro personale osservatorio, che cosa avete capito voi all'indomani di quel voto, il voto del referendum, parlando con colleghi, familiari, parenti, amici? Lo Jus Scholae sarebbe una proposta migliore, più accettabile anche per chi ha votato no a quel referendum o proprio non ha votato? Se volete, questo è il momento per telefonarci allo 0233 001 001, messaggi 331 62 14 013. Intanto noi ne parliamo con la nostra prossima ospite, che è Noghei Indiai. Benvenuta, Noghei.
Grazie, grazie mille.
Noghei, giurista e divulgatrice, cittadina italiana, nata da genitori senegalesi, cresciuta a Trezzano sul Naviglio, ha scritto un libro di grande successo che si chiama Le regole del diritto perfetto. Ok, allora partiamo dal bluff di Forza
Italia. Quello è il nome del profilo, eh?
È il profilo, sì, scusami.
Fortunatamente nera.
Sì. Giusto, giusto, hai ragione. Scusa l'errore, fortunatamente nera, lo trovate ancora ovviamente in libreria. Ok, partiamo dal bluff di Forza Italia, dicevo, sullo Jus Scholae, però poi allargando lo sguardo anche tu, hai questa sensazione, cioè che sulla cittadinanza un po' sia la politica in generale a fare sempre un uso strumentale del tema, chi in un verso, chi nell'altro. L'ultimo referendum, bocciato tanto a destra quanto a sinistra, anche con una parte di no, ci dice questo.
Eh sì, assolutamente, anche perché si pensa spesso che sia una questione di fazioni politiche, ma secondo me, e lo dimostra anche il fatto con altri governi, la questione della cittadinanza comunque non è mai stata portata avanti, e secondo me il problema, e ce l'ha dimostrato il referendum, è proprio a livello culturale e sociale, di quella che è l'opinione della maggior parte delle persone italiane con cittadinanza. Infatti per me il risultato è stato aberrante, sapere che un italiano su tre ha detto di no. Quindi secondo me, più che fare un lavoro dal punto di vista politico, prima bisognerebbe fare un lavoro dal punto di vista sociale e proprio capire qual è il problema nei confronti delle persone italiane con cittadinanza, nel riconoscere, come io dico sempre, una situazione che esiste già di fatto, ma deve esistere anche dal punto di vista del diritto, perché spesso poi vengono utilizzate queste tematiche per fare strumentalizzazione, per fare propaganda, per parlare di questa famosa sostituzione etnica, quando alla fine noi siamo già qua, quindi cosa dovremmo sostituire? Dovremmo essere solo riconosciuti come persone che fanno parte effettivamente di questo paese, che hanno gli stessi diritti delle persone con cui crescono. Quindi secondo me questo referendum è stato anche un campanello d'allarme per capire quanto in realtà è grave la situazione. Perché, come avete accennato prima, le persone che sono andate a votare, la maggior parte erano persone di sinistra, perché la destra ha fatto boicottaggio e astensionismo del referendum, quindi vuol dire che anche tra le persone, tra virgolette, di sinistra c'è questo pensiero radicato proprio all'interno della mente delle persone, che non si possa concedere la cittadinanza, che non esistono italiani con la pelle di un altro colore, proprio qualcosa secondo me che ha a che fare con un retaggio culturale.
Eh sì, e anche alla luce di quanto ci racconti, di quello che sembra essere la società italiana in questo momento, per questo noi riteniamo che quello di Forza Italia sia a tutti gli effetti un bluff, e pare proprio così. Noghei, se resti con noi, ascoltiamo qualche telefonata, anche per capire appunto cosa c'è là fuori e qual è l'osservatorio degli ascoltatori di Radio Popolare sul tema della cittadinanza. Quindi resta in linea con noi, prendo la prima telefonata. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Tony.
Ciao Tony, dal tuo osservatorio, non sono questi i tempi per allargare i diritti sulla cittadinanza?
No, proprio no, non sono questi i tempi, è la mia preoccupazione che abbiamo fatto un bel tanti passi indietro di quello che avevamo ottenuto, cioè proprio il pensiero, no? Io come vedevo 5 anni fa, no? I diritti miei e i diritti di un possibile straniero che veniva ospitato in Italia. Io ero molto più fiducioso di quello che gli potevamo dare. Adesso praticamente sembra, ma io sentendo, ma a parte la parte del governo, proprio io parlo con le persone.
No, le persone ci interessano.
Sì, e secondo me questo hanno, tutte queste cose qua, hanno legittimato anche tutto quello che sta succedendo a livello globale, no? Tipo la Palestina, quello che sta succedendo in America, è come se alcuni esseri umani dell'Occidente chiedevano questa cosa a chi poteva farlo e sono legittimati. Mm-mm. No? Non so se mi sono spiegato.
Sì, no, certo, il clima è cambiato e ovviamente adesso viene addirittura legittimato un certo tipo di pensiero escludente, almeno questo sembra, all'epoca storica in cui viviamo. Per questo ci chiediamo se sia davvero il tempo per poter proporre un provvedimento come lo Ius Scholae. Ovviamente sarebbe fantastico poter allargare, pensare che la politica voglia davvero allargare i diritti delle persone straniere in Italia, ma appunto anche in considerazione di quello che c'è là fuori non ci sembra che Forza Italia sia proprio la principale paladina di questa battaglia alla luce di tutto ciò. Grazie Tony, ti saluto.
Ciao, buona serata.
Prendiamo un'altra telefonata, 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, io sono Giorgio.
Ciao, voglio Giorgio. Dire questo. Il tuo osservatorio, innanzitutto, che cosa, insomma, cosa è successo dopo il referendum?
Il mio osservatorio è questo, che la materia è regolata dalla legge 91 del 92, che tutto sommato funziona bene. Il risultato del referendum lo ha confermato, tanto è vero che ogni anno decine di migliaia di cittadini stranieri diventano italiani, qualche volta sono numeri a 6 cifre. Il problema vero, secondo me, è la burocrazia, sono le prefetture, le questure, l'ufficio, la divisione cittadinanza del Ministero degli Interni, perché ci sono tanti cittadini stranieri che per diventare italiani devono aspettare 3-4 anni anche più. Questo non va bene. Secondo me, più dello Ius Soli, più dello Ius Scholae, sarebbe molto più utile introdurre un silenzio assenso, cioè se dopo 3 anni che uno fa istanza per diventare cittadino italiano, il Ministero degli Interni non risponde, ex legge, automaticamente si diventa italiani. Allora vedrete che le modalità tempistiche della burocrazia si snellirebbero.
Grazie, e anche questo è un tema, grazie mille.
Volevo dire l'ultima cosa, se possibile.
Vai, al volo però, perché abbiamo un ospite.
Al volo.
Sì.
Sì, una cosa di cui non si parla mai è che quando viene rifiutato la domanda di cittadinanza, cosa può fare lo straniero? Può fare ricorso, e c'è la competenza esclusiva del TAR del Lazio, cioè tutti i ricorsi finiscono
là, finiscono là, sì.
Sarebbe forse il caso di considerare la competenza di tutti i TAR regionali.
Grazie mille, ciao, un saluto. Noghei, torno da te. Il tema della burocrazia, ovviamente, insomma, un altro grande calderone che ostacola moltissimo la vita delle persone straniere in Italia.
Eh sì, assolutamente, anche perché questo referendum ha dato la possibilità a tante persone di raccontare la propria testimonianza, e sono usciti dei casi veramente che sembravano quasi surreali, di persone che hanno aspettato anche 16-19 anni. Quindi sì, il problema sta nella burocrazia, ma quello che le persone non capiscono, secondo me, è che mentre noi aspettiamo il diritto, mentre noi aspettiamo il cambiamento, c'è di mezzo la vita di persone reali, di persone concrete, che vedono, che sono legate costantemente a questo ricatto che è diventata la cittadinanza. Quindi mentre noi cerchiamo di trovare una soluzione, queste persone comunque devono andare avanti con la propria vita, e spesso la cittadinanza è anche un modo per uscire da una precarietà dal punto di vista anche di vita, di dover continuare ad andare a rinnovare il permesso di soggiorno. A volte il permesso di soggiorno è legato al lavoro, lo sappiamo anche com'è la situazione lavorativa in generale in Italia, senza neanche andare a toccare la vita delle persone che sono in condizioni di fragilità e marginalità. Quindi secondo me sarebbe bellissimo poter trovare una soluzione per la burocrazia, ma non è fattibile dal punto di vista concreto, quindi è necessario un intervento dal punto di vista del diritto, secondo me.
Noghei, faccio anche a te la domanda che, insomma, stiamo rivolgendo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, considerando il vostro personale osservatorio, quello che c'è là fuori, quelle che sono state le reazioni anche dopo il fallimento del referendum sulla cittadinanza. Ma c'è spazio, secondo te, in quest'epoca storica e politica, anche globale, come diceva qualcuno prima nelle telefonate, per tornare a pensare di allargare i diritti delle persone straniere, oppure dobbiamo per forza attendere tempi meno bui? Qual è anche la tua sensazione?
Allora, secondo me questo è il periodo meno indicato, proprio per come sta andando non solo il nostro paese, ma in generale è una questione che ha a che fare con il mondo, con un estremismo, con una spinta verso la destra, con xenofobia e razzismo legittimati, come dicevano prima. Però non dobbiamo attendere tempi meno bui, perché secondo me la situazione può soltanto peggiorare. Quindi è il momento in cui come società dovremmo prenderci la responsabilità collettiva di pretendere un cambiamento nonostante i tempi bui, perché chi lo sa quello che succederà dopo. Non possiamo stare in questa eterna attesa, perché come dicevo prima c'è di mezzo la vita delle persone. Quindi secondo me c'è bisogno di ancora una spinta più grande dal basso, dalle persone. C'è bisogno di risvegliare le coscienze delle persone, di andare a capire qual è il problema che le persone hanno con le persone straniere, perché secondo me poi questo pensiero, questo retropensiero ha portato al fallimento del referendum e soprattutto del quinto quesito, che è stato quello meno votato in assoluto. Quindi secondo me bisogna lavorare subito senza aspettare tempi migliori, perché secondo me non verranno.
Allora rielaboro la domanda: allargare i diritti delle persone straniere in Italia nonostante i tempi bui?
Esatto, sì, dobbiamo farlo per forza, è un mandato politico che dobbiamo prendere noi come cittadini, visto che la politica non ci arriva.
Un lavoro duro, ma insomma bisogna farlo. Grazie, sì. Noghei, grazie per essere stata con noi, davvero.
A voi, buona continuazione.
Noghei, India è giurista, attivista e insomma esponente anche un'identità profonda di chi nasce da genitori senegalesi, genitori stranieri, e poi ottiene la cittadinanza, e dunque sicuramente un osservatorio diverso da quello a cui siamo abituati, e che da un punto di vista sicuramente più obiettivo, più oggettivo, di quelli che sono i diritti delle persone straniere presenti oggi in Italia. 0233 001 001, pronto? Pronto, sei
pronto.
Tu? Ciao, chi
sì,
sei?
Pronto. Buonasera, ciao.
Come ti chiami?
Mi chiamo Camillo, da Milano.
Ciao Camillo, è il tempo questo, insomma, nonostante i tempi bui, c'è lo spazio secondo te per tornare a richiedere con forza la prospettiva di allargare questi diritti, oppure no?
Ma è in salita, però ci deve essere questa forza. Il mio pensiero è questo: uno dei primi diritti di tutti è quello di avere un percorso chiaro. secondo me la politica in questi anni non l'ha dato, e il discorso, diciamo, culturale e sociale di dire accogliamo perché non vogliamo essere egoisti, non ha trovato strade veramente per integrare. Cioè io trovo che ad esempio a Milano coloro che hanno integrato veramente le persone di qualsiasi tipo, poveri, vecchi, di paesi veramente conciati o roba del genere, è stata la società, il terzo settore. Però non è possibile che a Milano ancora i corsi per la lingua li facciano delle suore o la Penny Wharton del bravissimo scrittore.
Insomma, se capisco bene quello che mi dici, Camillo, tu stai sostanzialmente dicendo che va bene, adesso potete fare tutte le proposte che volete, anche lì in Parlamento, dallo Ius Scholae, litigare, fare i bluff, giocare anche sulla pelle delle persone che non hanno in questo momento la cittadinanza. Ma prima di arrivare a quello, forse dovremmo pensare a rendere, a togliere gli ostacoli che rendono la vita più difficile delle persone che non hanno la cittadinanza oggi in Italia. Questo forse possiamo farlo anche noi direttamente, noi gente comune.
Sì, io penso che poi lo Ius Scholae sia interessante, se non è una tattica, non penso che lo sia per Forza Italia perché vuole distinguersi dagli altri del loro
diritto. Sì.
Però io, per esempio, mi dicevano alcuni, ad esempio il problema che va fatto bene, perché ci sono dei papà che sono qui da 20 anni e che non vogliono, non si sono mai integrati, con un figlio che a 10 anni diventa cittadino e loro si sentono umiliati, la famiglia si spacca spesso, quindi occorre veramente che sia fatto non in una maniera così retorica, no? Perché sennò rifacciamo lo stesso errore degli anni 2005-2010, dove diciamo accogliamo, facciamo e poi non abbiamo fatto politiche di integrazione. Mm-hmm. Ripeto, il terzo settore è ancora lì che è lui che integra, ma dovrebbe essere un po' di più i municipi.
Certo,
le regioni,
poi spesso non viene messo nelle giuste condizioni da chi sta sopra. Abbiamo raccontato tante volte che nel corso di questi ultimi anni sono stati tagliati diversi fondi, dunque è anche più difficile farla quella integrazione dal basso di cui parliamo. Camillo, ti ringrazio, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Prendo un'ultima telefonata, forse. Pronto?
Pronto?
Ciao, sei tu, chi sei?
Ciao, sono Guido.
Ciao Guido.
Guarda, proprio stamattina stavo leggendo, e consiglio vivamente, l'ultimo libro di Simone Perotti, che a un certo capitolo intitolato Semplificazione parlava proprio di questo, cioè non abbiamo più, non riusciamo più a prenderci il tempo di affrontare la complessità. Quindi che cosa succede? Che a fronte di una destra che continua ad avanzare con soluzioni, tra tante virgolette, semplici a problemi complessi, noi ci fermiamo, anzi noi, molti di noi si fermano a quello.
Eh sì.
Questo è il mio intervento.
Eh sì, devo dire che hai giustamente ragione. Si sta lì a pensare ai proclami, a guardare i proclami, a guardare spesso il dito e non la luna, poi abbiamo delle situazioni sul territorio che raccontano completamente di mondi lontanissimi da quelle che sono le realtà mediatiche che vengono raccontate.
Ti leggo velocemente solo un passaggio.
Sì, vai.
Che quei migranti siano identici ai nostri nonni americani, tra virgolette, infatti va ricordato, ricordare è sempre faticoso perché bisogna conoscere la storia sociale, quella che non si studia più a scuola, che gli stranieri contribuiscano ormai al prodotto interno con 154,3 miliardi di euro, pari al 9% del PIL, è qualche cosa che bisogna studiare, infatti dice a un certo punto, bisogna saperlo, studiarlo, leggerlo come ho appena fatto io su Sole 24 Ore o da qualche altra parte, capire cosa sia il fisco, la previdenza, il welfare, l'economia tutta.
Eh sì, ti ringrazio, ti saluto.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao. Ultima telefonata perché adesso cambiamo argomento. Ma grazie ovviamente per aver partecipato a questo microfono aperto sullo Ius Scholae, un tema di cui immagino parleremo tantissimo anche nel corso dell'estate. The tax man's taken all my dough and left me in my stately home. Vi leggo soltanto un ultimo messaggio che arriva da Marzia al 331-6214013 che dice: se non gliela daremo noi italiani con la cittadinanza se la prenderanno da soli, perché qua faranno figli, apriranno aziende, diventeranno dottori, andranno in pensione. succederà come l'integrazione degli albanesi, però il percorso sarà più difficile e violento, specialmente per quelli con la pelle non bianca e con origine nel sud del mondo.
So pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in summertime.
Chiudiamo con una storia che ci riporta all'emergenza caldo di questi giorni, che riguarda anche lavoratori e lavoratrici di Poste Italiane. A denunciarle la SLCCGL, che da anni chiede un intervento efficace per un corretto funzionamento degli impianti di condizionamento negli uffici postali e nei centri di recapito del territorio milanese. Il sindacato denuncia temperature fino a 38 gradi, un disinteresse totale da parte di Poste Italiane. Noi abbiamo raccolto i racconti di Angelina Audia di SLC Poste Italiane, che sta seguendo la vicenda, e di Davide, un lavoratore di un ufficio postale milanese.
La situazione è imbarazzante, quello del malfunzionamento degli impianti di condizionamento, che a volte funzionano male o addirittura proprio non funzionano, non è propriamente una novità. Le temperature molto elevate all'interno dei locali causano malori purtroppo non solo ai lavoratori ma anche ai clienti. In un caso specifico c'è stato su un ufficio di Milano proprio l'intervento del 118 nel caso di un malore a un cliente. Capisci bene che la situazione è davvero disagiante. E la stessa cosa poi avviene anche nei centri di recapito, dove si aggiungono comunque altre aggravanti, come ad esempio il fatto che i lavoratori in tanti casi non sono dotati di calzature estive. Allora, inizialmente è stato fatto un intervento formale, bonario, sperando che ci fossero delle risposte esaustive. Le risposte non sono state esaustive. È stato consigliato l'uso di condizionatori portatili, che però spesso sono inutilizzabili a causa del tubo che deve andare verso l'esterno. Questa cosa va incontro a due problematiche diverse: a) che non tutti gli uffici hanno le finestre apribili, e la seconda problematica chiaramente è che il tubo che va verso l'esterno comporta un rientro di aria calda, e diciamo che anche i motori poi producono aria calda, quindi non è proprio la situazione ideale. E arrivati a questo punto si è deciso quindi di interessare gli ATS per risolvere il problema.
Di che temperature parliamo?
Dipende, ci sono situazioni che superano di gran lunga i 35-36 gradi.
Perché gli impianti di condizionamento non funzionano correttamente?
Allora, gli impianti di funzionamento no, non funzionano correttamente, sono probabilmente impianti vecchi, spesso si bloccano. Anche questa mattina comunque la situazione è iniziata con un ufficio che non ha potuto aprire perché l'impianto non partiva, le temperature all'interno dell'ufficio erano alte, c'era proprio anche mancanza d'aria, per cui la situazione era sicuramente molto disagiante. Si conta che abbiamo segnalato anche in più di un'occasione la situazione delle strutture, che sono fatiscenti, per cui gli interventi che vengono fatti non solo all'impianto di condizionamento ma anche in altre situazioni sono interventi che vengono fatti saltuariamente, che vengono fatti comunque non nella giusta modalità per consentire poi comunque un buon funzionamento dei locali. A questo proposito, ad esempio, ti posso anche segnalare una problematica di non meno interesse a Peschiera, che è un centro di 900 lavoratori dove ad esempio i servizi igienici sono fuori uso da circa un mese. Questo per tornare al discorso che non c'è, diciamo, la tempestività nel risolvere il problema nel momento in cui si presenta.
Le segnalazioni che ricevete sono quotidiane?
Le segnalazioni sono quotidiane, soprattutto chiaramente d'estate, quando ci sono queste bolle di calore immense, perché poi comunque magari in giornate estive un po' più normali i colleghi cercano di tener botta, però anche quello non è proprio il massimo della vita. Poi quando ci si ritrova ad avere situazioni come quelle di quest'ultimo periodo, dove il caldo è veramente insopportabile, chiaramente poi magari il collega fa più fatica a sostenere il ritmo lavorativo, anche perché comunque hai a che fare con i clienti, si creano delle situazioni che non sono facili da sostenere.
Sì, lavoro in Poste Italiane come operatore di sportello promiscuo. Purtroppo la situazione per quello che riguarda l'aria condizionata è un vero e grosso problema, perché siamo arrivati ad avere temperature anche al di sopra dei 30 gradi durante la giornata lavorativa. Noi ci troviamo ad entrare in ufficio alle 8:05 di mattina e trovarci già a una temperatura di 29.7 gradi, per esempio. Questa cosa purtroppo già va avanti da quando è iniziato praticamente il periodo di caldo. Purtroppo quel che si è fatto per gestire questa situazione non è bastato, perché il problema è tuttora in corso. Infatti oggi alle 10:30 siamo stati costretti a chiudere l'ufficio e andare via distaccati in altri posti. E il problema è proprio questo, che non subiamo soltanto noi questa problematica, ma ne soffre anche la clientela, e in vario modo, sia perché genera problematiche a livello di salute. E ti posso dire che mi è capitato di fronte agli occhi di vedere in ufficio che una persona si sentisse male, svenisse proprio di fronte ai miei occhi. Siamo naturalmente stati costretti a chiamare l'ambulanza. Non è una situazione che agevola il normale lavoro, la professionalità del lavoro, sia per noi che per chi viene in un ufficio postale. Naturalmente genera anche del nervosismo, soprattutto per chi ha una fila da aspettare e delle temperature atroci. Là automaticamente fa sì che il nervosismo ne abbia da padrone. Di certo non aiuta né noi sportellisti né i clienti. Molte situazioni potrebbero degenerare e arrivare anche in sfoghi fisici, diciamo.
E questa era un'altra storia di caldo torrido quotidiano raccolta da Chiara Manetti. Anche oggi il caldo è un tema del GR che arriva adesso. Noi ci sentiamo alle 20, parliamo di Ucraina. A dopo. Dopo le 20 rieccoci in onda con Pop Sera, seconda parte di trasmissione. Ben ritrovati da Mattia Guastafierro, in onda adesso fino alle 20:30 per il nostro approfondimento su uno dei fatti del giorno. E uno dei fatti del giorno è certamente la telefonata che c'è stata oggi tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. 40 minuti di dialogo al telefono arrivato oggi, dopo la telefonata invece avuta ieri da Trump con Putin. E soprattutto una telefonata arrivata dopo lo stop alla consegna di armi decisa dalla Casa Bianca all'Ucraina dei giorni scorsi. Allora, c'era molta attesa per capire che cosa i due presidenti si sarebbero detti dopo che Putin sostanzialmente ieri aveva annunciato al presidente americano l'intenzione di non arretrare di un millimetro sull'Ucraina, di voler andare avanti con la sua guerra almeno fino al raggiungimento di quelli che sono i suoi obiettivi da parte di Mosca. Nel pomeriggio sono arrivati alcuni resoconti di Kiev e di Washington sulla telefonata che c'è stata tra Trump e Zelensky, e pare che i due abbiano concordato il rafforzamento della difesa dei cieli ucraini. Che cosa significhi questo ancora non è del tutto chiaro. La domanda soprattutto è se gli Stati Uniti torneranno a rifornire l'Ucraina di missili Patriots, cioè quelli che permettono di intercettare i missili che vengono lanciati dalla Russia sul paese. Allora noi proviamo a capirlo innanzitutto con il nostro collaboratore Sabato Angeri. Bentornato Sabato, ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Sabato, ci sono i Patriots in questo rafforzamento dei cieli ucraini di cui parla Washington?
In questo rafforzamento dei cieli ucraini c'è sicuramente un dato, ovvero la ormai palese decisione di Donald Trump di pendere dal lato russo all'interno del processo negoziale per la fine della guerra in Ucraina. Questo è il primo dato che noi possiamo ormai trarre dall'incrocio delle telefonate di ieri con la Russia e di oggi con l'Ucraina. Perché la dichiarazione di Zelensky è una dichiarazione di circostanza di un presidente che è costretto a ringraziare il suo ex principale alleato, che dopo averlo insignito per anni, ovviamente sotto l'amministrazione Biden, del titolo di difensore dei valori occidentali, di baluardo della libertà contro la barbarie russa, adesso gli toglie improvvisamente nel momento peggiore della guerra, dopo 3 anni di combattimenti, gli toglie uno strumento vitale di difesa come la contraerea e lo costringe in qualche modo a pagare per riaverlo o a, vedremo in che modo, cedere il più importante asset che resterà all'Ucraina post-bellica, ovvero le ricchezze del suo sottosuolo. Quello che capiamo, quindi, la cosa fondamentale che capiamo è che Trump si è schierato in questo processo di pace.
Perché quando si parla di concordamenti, insomma, che i due hanno concordato il rafforzamento delle difese aeree, che cosa significa tradotto dunque sabato? Che
Tradotto
Kiev dovrà
significa che
pagare?
Kiev dovrà pagare o dovrà in qualche modo soggiacere alle richieste di Trump. Quali sono queste richieste? Possono essere di due tipi, esclusivamente, non ci sono tante opzioni, ovvero dai alla Russia ciò che vuole. E questo al momento sembra ancora improbabile, perché la Russia vuole il mantenimento dello status quo, dei territori occupati, la smilitarizzazione di Kiev, nessuna garanzia di sicurezza, eccetera, eccetera. Oppure dai qualcosa a me, dice Donald Trump. E cosa può dare l'Ucraina a Donald Trump? Altre fette di questo famoso fondo per la gestione del sottosuolo ucraino, il famoso accordo sulle terre rare, che al momento è al 50% tra Ucraina e Stati Uniti, ma che prevede già nella sua fase embrionale la possibilità per l'Ucraina di acquistare armi a debito dagli Stati Uniti, devolvendo parti della sua metà agli Stati Uniti stessi. Quindi ciò vuol dire che se la guerra va avanti ancora, poniamo un anno, e l'Ucraina ha bisogno di comprare Patriots che sono costosissimi, quanti di questi milioni, decine di milioni, centinaia di milioni di dollari andranno a costituire un'ipoteca devastante sul futuro dell'Ucraina?
Quindi in sostanza, da adesso in poi, Kiev dovrà pagare i missili Patriots, li pagherà attraverso quel fondo sulle terre rare di cui aveva siglato
A
un
meno
accordo
che,
con
sì,
Trump nei mesi scorsi.
cioè non è stato detto, ma sembra la via più plausibile, a meno che Trump, come dicevamo, no, Trump e Zelensky non abbiano concordato anche l'altra opzione, ovvero lasciamo le cose come sono, non pagherai, te li diamo noi, magari riprendiamo la fornitura in misura minore, ma tu concedi. Qualcosa deve concedere Zelensky, perché ormai è chiaro, cioè questo possiamo dirlo con ogni chiarezza, è chiaro, con ogni certezza, scusate, è chiaro che Trump tratta l'Ucraina come la parte debole all'interno del conflitto, quindi
Eppure
non ha nessun
sabato,
interesse.
sì,
Sì.
sembrava che dopo la telefonata avuta ieri con Putin e con quella terminologia usata da Trump, che fosse scontento di come stava andando
Sì,
la
però
guerra,
Trump
sembrava
ha
riferirsi a
detto.
Putin, non era così dunque.
Ma non è che non era così, è che altre volte Trump ha detto: non sono affatto contento, stiamo valutando altri dazi, potrei fare alla Russia cose sarebbero devastanti per la loro economia. Altre volte ha minacciato. Ieri cosa ha detto? Si è limitato a dire: non è andata molto bene con lui riferendosi a Putin, non sono affatto contento di questa guerra. Ma cioè, è una dichiarazione che non aggiunge, non toglie nulla. Aggiungo io invece che, secondo Politico, l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, starebbe trattando per la rimozione delle sanzioni energetiche alla Russia. Cioè, questo è il dato che mi fa pensare che in realtà Trump abbia ormai abbandonato l'Ucraina. E un altro elemento che possiamo aggiungere a questa teoria e siamo già a tre, è che secondo la NBC statunitense, Pete Hegseth, che è il capo del Pentagono, in realtà ha deciso di sua spontanea volontà di sospendere le forniture di contraerei all'Ucraina. Non c'è nessuna emergenza negli arsenali che tale da giustificare la sospensione di queste forniture all'Ucraina, ma è stata una decisione di Pete Hegseth, che come sappiamo è un fedelissimo di Trump.
Eh sì, sicuramente. Di solito sabato tre indizi fanno una prova, no? Visto che parla.
Perciò sottolineavo il fatto che erano tre. Esattamente.
Sabato, grazie mille davvero, e sicuramente poi avremo aggiornamenti anche in questo senso su davvero che cosa significa questo rafforzamento delle difese aeree, se sembra appunto come ci dici tu che Trump stia abbandonando l'Ucraina. Ti risentiremo in onda ovviamente qui a Radio Popolare. Grazie sabato Angeri.
Grazie Mattia, grazie a tutti.
Questa dunque sembra essere al momento l'interpretazione più plausibile, come ce la raccontava il nostro collaboratore sabato Angeri, che sostanzialmente Trump stia abbandonando l'Ucraina, e dietro questa frase del aver concordato tra i due presidenti, Zelensky e Trump, un rafforzamento delle difese aeree, si celi in realtà un accordo con Kiev per acquistarli quei missili Patriots che sono essenziali, fondamentali per proteggere i cieli di Kiev e delle altre città ucraine dai bombardamenti russi. Proviamo a capirlo allora insieme anche al nostro prossimo ospite, che è Alessandro Marrone, responsabile difesa e spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Benvenuto Alessandro, anzi bentornato qui sulle nostre frequenze.
Grazie, buonasera.
Allora, ma abbiamo capito, almeno sembra davvero questa l'interpretazione più plausibile, che dietro quella frase sibillina del si è concordato di rafforzare le difese dei cieli ucraini, in realtà non si celino buone notizie per quanto riguarda Kiev.
Allora, ci possono essere diverse interpretazioni, perché dobbiamo tenere in considerazione diversi elementi. Uno è che Trump ha dimostrato di prendere decisioni anche molto in base all'istinto, all'empatia personale e all'umoralità, quindi c'è un'area di incertezza. Due, si era impegnato, aveva promesso di chiudere la guerra il prima possibile, in un giorno o poco più, entro Pasqua, sta realizzando che la Russia non è disposta a chiudere la guerra se non a tutte le condizioni che molto, diciamo, impegnative, elevate, che Putin ha messo sul tavolo. Tre, ha chiuso l'accordo sulle terre rare con l'Ucraina, ricordiamo alcuni mesi fa, e quindi ha estradato la relazione su un do-ut-des economico che può rivendere all'opinione pubblica interna come non più donazioni all'Ucraina, ma anche un beneficio per posti di lavoro, l'industria, l'economia, la bilancia commerciale americana. Quindi questo è un po' il contesto in cui sì, potrebbe esserci una negoziazione in corso per cui i Patriot non vengono donati gratuitamente come tutto il resto negli ultimi tre anni, ma vengono venduti, e potrebbe darsi che la pausa nelle donazioni decise da Biden sia funzionale a questo negoziato. Però insomma è troppo presto per dirlo, vista appunto l'autorità di Trump.
Quindi è davvero plausibile l'ipotesi che adesso i Patriots Kiev debba acquistarseli attraverso quel fondo siglato, quell'accordo sul fondo siglato sulle terre rare nei mesi scorsi? Sembra una via ormai praticabile questa.
Allora, è praticabile perché da un punto di vista politico Trump l'ha proprio esplicitata nei mesi scorsi, che non era più possibile che gli Stati Uniti donassero all'Ucraina senza un ritorno economico immediato, al di là del ritorno generale di impedire che la Russia vincesse, che quindi passasse il principio che la Russia può invadere uno stato confinante, un domani chissà anche la Cina con Taiwan. Quindi Trump ha assolutamente sdoganato che deve esserci un ritorno economico immediato, lo ha perseguito come in tanti altri dossier, dai dazi ai rapporti commerciali con altri paesi in Nord America e nel mondo, e quindi questo è il suo orizzonte, e l'ha forzato all'Ucraina con l'accordo sulle terre rare. Quindi è plausibile che persegua questa strada anche riguardo agli aiuti militari.
Possiamo dire comunque che, insomma, se alla domanda ci sono i Patriots nelle forniture di armi statunitense a Kiev, la risposta sembra essere no, in questo momento non ci sono i Patriots.
Allora, si tratta delle forniture decise dall'amministrazione Biden e approvate dal Congresso proprio circa un anno fa, la scorsa primavera-estate, che l'amministrazione Biden ha cercato di far consegnare il più possibile entro gennaio 25 per evitare che venissero sospese da Trump, ma ovviamente non tutto si poteva consegnare in pochi mesi, quindi c'è ancora le forniture in corso. Trump le ha sospese, dalle fonti disponibili si apprende che ha sospeso sia i Patriot, sia altri missili, diciamo pezzi di artiglieria, munizionamento, dagli HIMARS agli Stinger, che sono quelli portabili anche dal singolo soldato, quindi ha sospeso tutto. È vero che diciamo queste donazioni andavano a intaccare gli arsenali americani, ma per Biden era una scelta, diciamo, razionale e necessaria. Ora Trump ha addotto il fatto che questi arsenali sono appunto molto diminuiti per le donazioni come motivo principale della pausa, però potrebbero esserci anche altri motivi legati appunto alle negoziazioni in corso con Kiev. Però sì, i Patriot e molto altri sono stati, il loro invio è stato sospeso alcuni giorni fa.
Per far capire agli ascoltatori a casa, i Patriot sono fondamentali per difendere i cieli ucraini dai missili balistici russi, giusto?
Allora, l'insieme di sistemi di difesa missilistica come Patriot, di artiglieria, di misure, di contromisure elettroniche, cioè di diciamo accecare o danneggiare il drone senza abbatterlo con un colpo artiglieria, tutto questo fa sì che, nonostante nelle notti scorse la Russia abbia lanciato più di 500 tra droni, bombe e missili, ci sono stati pochissimi feriti e sostanzialmente nessun morto, quindi l'Ucraina è riuscita a reggere questa ondata enorme di attacchi aerei grazie alle difese integrate. In questo sì, in questo puzzle più ampio, i Patriot sono molto importanti per intercettare quei missili più veloci, più performanti da parte russa, però tutti i sistemi di difesa aerea missilistica servono di fronte a un invasore che ha aumentato talmente tanto la produzione di droni e di missili all'interno del territorio russo da essere ormai nell'ordine di, diciamo, nel corso di giugno sono stati contati più di 5.000 droni lanciati sopra l'Ucraina in un solo mese.
E quello della notte scorsa è stato l'attacco più intenso, più grande lanciato sull'Ucraina da parte della Russia, è stato definito così dalle autorità di Kiev, non tanto per i danni appunto inflitti poi alle infrastrutture ucraine, ma appunto come numero di droni e di missili lanciati in una sola notte.
Esattamente, è questo, diciamo, la cifra della campagna di bombardamenti russi, la quantità crescente dovuta al fatto di essere passati a un'economia di guerra, quindi con il 6% del PIL per la difesa, riconversione delle fabbriche civili, turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E l'Ucraina ha pure aumentato la propria capacità di produrre sistemi antidrone e però conta ancora moltissimo sulle forniture europee e nordamericane. E un altro elemento da considerare è che, diciamo, nei primi anni di conflitto la Russia era in grado di lanciare un attacco massiccio a una certa distanza l'uno dall'altro, per il tempo necessario a ricreare un quantitativo sufficiente di droni e di missili da lanciare. Invece nei mesi scorsi si è visto che la Russia può lanciare attacchi molto massicci a distanza anche ravvicinata, proprio perché è aumentata la produzione, e questo mette sotto pressione le difese aeree ucraine, perché si consumano appunto più intercettori, più artiglieria, più munizionamento per intercettare i droni, i missili prima che tocchino il suolo.
Alessandro Marrone, responsabile programma difesa e spazio dell'Istituto Affari Internazionale, grazie per essere stato con noi anche questa sera.
Prego, buon lavoro.
Insomma, sembra essere questa la situazione al momento, le interpretazioni principali che arrivano di questa telefonata che c'è stata tra Trump e Zelensky oggi, che arriva all'indomani di quella avuta da Trump con il presidente russo Putin. Non c'è soltanto però il fronte americano e il fronte russo, c'è anche il fronte europeo oggi che ha degli importanti sviluppi, ne parliamo tra pochissimo.
Oh, with changing what you do for. And I try to be in line. I guide my faith, and what it's good for, there's no telling. It's blood, it's a flood. Comes to life, and if it dies, you never notice, 'cause it slides as it climbs.
Slaughter, John Frusciante a Pop Sera. Allora, dicevamo che di tutto il dossier ucraino, della guerra in Ucraina, oggi c'è anche un lato europeo che ha avuto importanti sviluppi, e di questo parliamo adesso nell'ultima parte di Pop Sera con Roberto Castaldi, direttore di Euractiv.it, ma anche segretario generale del Movimento Federalista Europeo. Benvenuto Castaldi.
Buonasera.
Allora, prima di arrivare al lato europeo, però anche a lei, insomma, un'opinione sul ruolo di Trump in questo momento, se è davvero l'interpretazione che abbiamo dato della telefonata avuta oggi con Zelensky è corretta, perché sentendo i nostri ospiti sembra proprio che il rafforzamento delle difese aeree ucraine passi da un acquisto di armi americane da parte di Kiev, sembra essere questo l'accordo fatto tra Stati Uniti e Ucraina, e allora ci chiedevamo se non sia davvero il segno del disimpegno sempre più concreto da parte di Washington dal quadrante ucraino.
Beh, assolutamente. D'altro canto, come dire, Trump è stato coerente in questo, almeno in questo. Cioè, la realtà è che per lui la sfida egemonica è con la Cina. L'Europa non è una sua priorità, la difesa europea non è dell'Europa, non è una sua priorità, e a maggior ragione dell'Ucraina, che non è neanche membro della NATO. Da questo punto di vista, dal vertice NATO con la richiesta di spesa del 5%, è un messaggio agli europei: dovete occuparvi da soli della vostra difesa e anche di quella dell'Ucraina. Quando ha detto che eventuali truppe a garanzia di un cessate il fuoco non sarebbero coperte dall'articolo 5 della NATO, diceva questo: è un problema europeo, ve ne dovete occupare da voi. Il problema è che gli stati europei non sono in grado di occuparsene separatamente. Cioè, noi abbiamo 27 difese nazionali, questo fa sì che non abbiamo una difesa efficace. Noi spendiamo più della Russia, spendiamo il 30% degli americani con una capacità del 10%, che vuol dire che due terzi della nostra spesa militare non produce nulla in termini di sicurezza, perché non abbiamo una difesa unica europea. Abbiamo 130 sistemi d'arma laddove gli americani ne hanno 30 e così via. È chiaro che la sfida per gli europei oggi è dotarsi di una difesa europea, quindi creare una difesa europea con una capacità di coordinamento delle forze nazionali, di approvvigionamenti comuni, standardizzazione dei sistemi d'arma, è l'unico modo per far sì che la nostra spesa militare non continui a essere uno sperpero di denaro, ma un'effettiva capacità di creare sicurezza per i nostri cittadini in Europa e di fronte a una minaccia russa che oggi si manifesta in Ucraina, ma che si potrebbe manifestare anche in altri stati dell'Unione Europea. Non dimentichiamo che la Russia, o paesi candidati, la Russia ha truppe in Georgia e Moldavia, oltre che in Ucraina, che sono tutti e tre stati candidati all'adesione, ripetutamente ha violato lo spazio aereo di paesi membri dell'Unione Europea, come i paesi baltici o la Finlandia, come a scopo dimostrativo, sta facendo una guerra ibrida con attacchi sia di tipo cibernetico, ma anche attraverso sabotaggi, come abbiamo visto in diverse occasioni, anche rispetto ai cavi dei dati sottomarini e così via, rispetto ai paesi europei. Quindi è evidente che abbiamo una minaccia molto forte a cui potremo rispondere solo se ci dotiamo di una difesa europea, di una politica estera europea, di un governo federale.
E quella della difesa europea è una strada molto complicata, piena di ostacoli, l'abbiamo visto. Soprattutto in questi ultimi mesi, dal dibattito molto acceso che c'è stato, che continua a esserci. Castaldi, oggi c'è stato però, sempre a proposito di ambizioni europee, un colloquio telefonico tra Trump e il cancelliere tedesco Merz proprio sull'Ucraina. Allora le chiedo, la Germania che ruolo sta giocando in quello che è il dossier ucraino, soprattutto alla luce di un probabile, ormai quasi concreto, disimpegno americano dalla guerra?
La Germania sta cercando di rafforzare la sua capacità militare e di assumere un ruolo più proattivo nell'aiuto all'Ucraina, ma anche la Germania, se prenderà una via nazionale, non produrrà nessun risultato, perché anche la Germania è troppo piccola.
Ma cosa ha intenzione di fare Merz dal suo punto di vista?
Merz in questo momento fa quello che può nella situazione attuale. Il problema è capire se riusciranno, insieme a Macron e agli altri grandi stati europei, a mettersi d'accordo per una condivisione di sovranità reale in materia di difesa. Diceva, è un percorso complicato e difficile, fino a un certo punto. Se noi guardiamo i sondaggi, l'Eurobarometro, eccetera, noi vediamo che due terzi dei cittadini europei chiedono una difesa europea e che l'Europa parli con una voce sola. Quindi la realtà è che il consenso dei cittadini per una condivisione di sovranità in materia di difesa e politica estera è ben presente. Il problema è che manca il coraggio, la volontà politica dei nostri governi di fare un passo che è indispensabile per garantire la sicurezza ai nostri cittadini. L'alternativa qual è? È fare i vassalli di Trump, come abbiamo fatto nell'ultimo vertice NATO, in cui gli europei si sono umiliati sostanzialmente di fronte a Trump, accettando l'idea di spese militari al 5% in assenza di un piano reale. Perché la realtà è che se noi oggi, abbiamo che due terzi della nostra spesa militare non produce nulla, se con una difesa europea riuscissimo a far sì che questi soldi producessero sicurezza, non è affatto detto che avremmo necessariamente bisogno di spendere così tante risorse per creare un sistema di deterrenza. Il problema è che oggi ognuno va per conto suo e invece di ragionare su come rafforzare gli strumenti europei, che pure stiamo iniziando a costruire in questi anni, stiamo ragionando su come usare soldi europei per il riarmo nazionale.
Ecco, ma sembra proprio anche questa l'idea di Merz, se posso, Castaldi, perché l'ipotesi di rifornire di Taurus l'Ucraina in sostituzione dei Patriots, dei missili appunto che più o meno svolgono lo stesso compito dei Patriots, sembra proprio andare sempre in quella direzione, cioè di un intervento nazionale della Germania e quindi del cancelliere tedesco a sostituire gli Stati Uniti in questo senso. È così?
Certo, però in questo caso è utile perché nell'immediato è l'unica cosa che si può fare. Cioè, se gli Stati Uniti non hanno Patriots, bisogna che chi ha dei sistemi analoghi, i Taurus tedeschi, o i SAMP/T italiani o francesi, eccetera, li fornisca. Quindi nell'immediato è chiaro che in assenza di difesa europea, certo, l'unica cosa che possiamo usare è quello che abbiamo a livello nazionale. Il problema è se al di là dell'immediato ci dotiamo di un percorso per dotarci di una vera difesa europea, che è l'unico strumento per avere una deterrenza nei confronti della Russia. Da questo punto di vista è un po' come ai tempi in cui abbiamo creato la moneta unica. A Maastricht abbiamo deciso di fare la moneta unica, non l'abbiamo fatta in un anno, avevamo tre tappe, ci sono voluti dal 92, l'abbiamo creata il 1° gennaio del 99. Ma l'abbiamo creata. Il problema è, ci mettiamo d'accordo sul percorso per una difesa europea? Quindi creiamo una forza multinazionale europea, il cosiddetto 28° esercito, una piccola magari forza di intervento rapido europea in grado di coordinare gli eserciti nazionali in caso di bisogno, che ci serve come pilastro europeo della NATO, perché la NATO prevede in caso di attacco russo che in Europa bisogna mobilitare 300.000 europei in un mese prima che si mobiliti qualunque americano. Oggi gli stati europei non sono in grado di mobilitare 300.000 truppe in un mese, quindi o noi ci organizziamo, certo, con un coordinamento europeo per poterlo fare, o la realtà è che anche il mitico ombrello della NATO oggi è inefficace.
E sembra questa la situazione al momento, e vedremo il percorso, anche il percorso di quella coalizione dei volenterosi, dove andrà a parare, di cui si è parlato per tanto tempo, che poi ha avuto e sembrato vedere uno stop. Adesso oggi se ne è tornato a parlare, ci sarà un incontro tra i principali paesi che la sostengono, cioè Gran Bretagna, Francia e Germania, a breve sempre di nuovo per cercare di capire qual è la direzione in cui andare anche con i volenterosi.
Non è una soluzione la coalizione dei volenterosi. Se noi vogliamo rispondere al problema abbiamo bisogno di costruire strumenti europei aperti agli stati terzi come abbiamo fatto finora, perché se noi creiamo qualcosa esterno all'Unione Europea con altri paesi poi diventa impossibile comunitarizzarlo e qui diventa un ostacolo invece che uno strumento della difesa europea. Mentre se creiamo strumenti dell'Unione ma aperti agli stati terzi, allora quelli diventano passi cooperativi verso la costruzione di un vero sistema europeo di difesa in grado di diventare anche il pilastro europeo della NATO.
Sì. Grazie professor Castaldi per essere stato con noi.
Grazie a voi dell'invito.
Alla prossima, arrivederci.
A presto, arrivederci.
Roberto Castaldi, direttore di Euractiv.it e anche segretario del Movimento Federalista Europeo. Ci fermiamo qui con Pop Sera, l'informazione pomeridiana di Radio Popolare. Durante quest'estate torna, come sempre, dal lunedì al venerdì, dunque dal lunedì prossimo a partire dalle 18.35. Ciao a tutti da Mattia Guastafiero e grazie, ciao!